la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 e 5 minuti di mercoledì 3 giugno, un buongiorno da Chiara Brilli in studio, dalla redazione, la nostra newsline di oggi che apriamo salutando dall'AMMA. Matteo Rossi, ben trovato.
Sì, buongiorno a tutti.
Allora, acquazzoni localizzati notturni, un'allerta gialla ancora in corso, come evolverà la situazione meteorologica per oggi in Toscana?
Il peggio è passato, la perturbazione intensa che è transitata durante la notte portando anche quantitativi molto abbondanti sulle zone settentrionali, anche oltre 100 mm. E attualmente c'è ancora un po' di pioggia nell'Aretino, anche nella zona di Grosseto, precipitazioni che poi via via tenderanno a esaurirsi, anche se nel corso della giornata resta un po' di instabilità, qualche piovasco nel pomeriggio sulle zone interne sarà ancora possibile, però niente a che vedere con le piogge registrate questa notte, saranno piogge piuttosto brevi, qualche rovescio qua e là, ecco. Però resta ancora un po' instabile la giornata di oggi, poi domani invece miglioramento deciso, cielo in prevalenza sereno poi con nuvoloso, o velato, qualche nube alta in transito, sarà una bella giornata domani con temperature che tornano ad aumentare nei valori massimi fino ai 27-28 gradi, poi però ancora un pochino di tempo incerto nella giornata di venerdì, transita di nuovo una modesta perturbazione, quindi qualche pioggia qua e là anche venerdì, e poi un miglioramento invece sembra più deciso a partire dalla domenica soprattutto e per la settimana prossima.
Quindi ci siamo già spinti anche oltre questa settimana, un tempo un po' ballerino, però diciamo con un'instabilità non accentuata, naturalmente aggiorneremo con più contezza anche il weekend nei prossimi collegamenti. Grazie nel frattempo a Matteo Rossi dall'AMMA, una breve pausa e torniamo con voi.
Fondazione Cassa di Risparmio di Prato presenta Seminare Idee Festival 5, 6, 7 giugno. Tre giornate di incontri, dialoghi e conferenze spettacolo con grandi nomi della cultura, scienza e arti. Tema della seconda edizione è Desiderio. Apre il festival lo psicanalista Massimo Recalcati. Tutti gli appuntamenti sono di ingresso libero. Programma su seminareideefestival.it con il patrocinio e il contributo di Regione Toscana in collaborazione con la provincia di Prato. Main sponsor Plures. Sponsor Unico Cop Firenze.
Dei suoni, i passi, un sentiero di musiche e parole lungo la via degli dei, un viaggio sonoro da Bologna a Firenze con tappe inedite che attraversano l'Appennino tosco-emiliano. Info su fabbricaeuropa.net. Mercoledì 3 giugno alle 18, partenza da Bologna con la proiezione del doc Ciclofonia e performance di Sebastiano De Gennaro e Vincenzo Vasi. Sabato 6 alle 18 al rifugio della Betaia di Castiglion dei Pepoli, Peppe Voltarelli in concerto con Bologna-Firenze andata e ritorno. Entrambi gli appuntamenti sono d'ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.
Impressionante!
Contemporanea Focus Danza 2026. La sapienza del corpo nel tempo della non verità. Dal 9 al 13 giugno a Prato, allo Spazio K, Teatro Fabricone e Teatro Metastasio. 5 giorni di danza contemporanea, ricerca e visioni del presente per riaffermare il corpo danzante come luogo di pensiero, conoscenza e presenza critica. Info, biglietti e programma completo su metastasio.it.
A Firenze, al Parco delle Cascine, torna Support Your Local Festival. Dal 5 giugno al 23 luglio a Ultravox, 8 serate a ingresso libero con il meglio della musica alternativa italiana. Più live e DJ set di artisti locali. Venerdì 5 giugno, inaugurazione con Frankie High Energy. Dall'11 al 18 giugno, Gemello, Dani Five, Laila Al Habash. A luglio, Valerio Lundini, Chaos, Babaman e tanti altri. Per tutte le info, cerca Support Your Local Festival. Una produzione Progeas Family per Estate Fiorentina, in collaborazione con Nozze di Figaro RF, Combo Social Club.
Il mondo dei media è cambiato. La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è oggi la punta più avanzata della cross-medialità in Toscana. La radio in FM, DAB e streaming. Controradio TV su web e social. Le dirette audio, video dagli eventi, le produzioni di podcast tematici.
E ancora TIF, il canale video social di informazione, i profili Facebook, Instagram e YouTube Controradio e il sito controradio.it.
Controradio Crossmedia raggiunge oltre 400.000 contatti ogni giorno. Un pubblico attento, coinvolto, da sempre interessato a ciò che accade sul territorio.
Vuoi promuovere la tua attività e far crescere la tua visibilità in Toscana? Scrivi a crossmedia@ controradio.it. Abbiamo soluzioni su misura per te.
I media e la comunicazione sono cambiati. Controradio Cross Media è il nuovo modo di comunicare.
Controradio.
Alle 8 e 10 minuti diamo uno sguardo alle principali notizie di oggi. Partiamo dalla fotonotizia della Nazione: sognando l'Eldorado. Sorgane, Brozzi e Rovezzano, corsa ai quartieri con affitti brevi liberi. Tram, Foster e nuova pista, le case di periferia possono diventare affari. Di taglio alto invece la sanità, medici di famiglia, paesi in crisi, media 1300 pazienti ciascuno, carenze in Mugello, la città regge oltre 400 pensionamenti entro il 2028. Una dottoressa dice: il mestiere oggi, il carico di lavoro è raddoppiato e le persone sono più aggressive. Poi un richiamo sulla denuncia del sindacato Conapo: topi e casi di scabbia in caserma, l'allarme dei vigili del fuoco, condizioni di lavoro intollerabili. Bus piano per 60 nuove pensiline, la soprintendenza verso il via libera, l'apertura della Repubblica, ancora un'attesa che però sembra farci vedere una luce in fondo al tunnel dopo tanta attesa rispetto a questa richiesta, no, di civiltà che abbiamo portato avanti anche tante volte negli anni da questi microfoni. Ebbene, Palazzo Vecchio e AT pensano al modello progettato da Foster, ovvero in vetro e ferro battuto, di misure diverse, saranno distribuite tra via Baracca e piazzale Montelungo. Un piano per 60 nuove pensiline dei bus, un ferro battuto, dicevamo, e vetro, dove oggi i passeggeri aspettano sotto il sole anche sotto la pioggia. Sprint poi nei lavori al Franchi di taglio centrale, missione in USA per avere l'ultimo ok commisso, e si parla di stadio anche sul Corriere Fiorentino. Nuovo Franchi, un'estate di corsa, lavori, finanziamenti, entro il 31 luglio va trovato l'accordo con la Fiorentina e c'è un piano B sul tavolo. Rimane la manifestazione di interesse di fine aprile, ma a Palazzo Vecchio non è arrivato alcun atto concreto. Di taglio alto invece quegli 80 tra Firenze e la Repubblica, Fiorino d'Oro a Bianca Bianchi, in Piazza della Signoria ieri per la festa del 2 giugno, l'annuncio della sindaca, e la proiezione del film di Paola Cortellesi. E un richiamo: Manciano, il comune bocciato dal TAR sia al fotovoltaico. Tra poco parleremo di energie rinnovabili, ma vogliamo anche aggiornarvi sulla manifestazione che avevamo annunciato e che ha avuto luogo ieri contro la guerra, corteo per le vie del centro, dalle pagine interne della Nazione di Pisa e Pontedera, in centinaia in strada alla manifestazione contro la nuova struttura militare, presenti sindacati, associazioni, politici. Diamo significato a questa ricorrenza.
Not to put too fine a point on it. Say I'm the only bee in your bonnet. Make a little birdhouse in your soul. I have a secret to tell from my electrical well. It's a simple message and I'm leaving out the whistles and bells. So the room must listen to me, filibuster vigilantly. My name is Blue Canary, one note spelled L-I-T-E. My story's infinite, like the Longines Symphony. It doesn't rest. Blue Canary in the island by the light switch. Who watches over you? Make a little birdhouse in your soul. Not to put too fine a pine on it. Say I'm the only bee in your bonnet. Make a little birdhouse in your soul. We'll be right back.
from a primitive ancestry, which stood on rocky shores and kept the beaches shipwreck free. Though I respect that a lot, I'd be fired if that were my job.
Alle 8 e 15 minuti ci occupiamo adesso di energie rinnovabili. Io saluto Francesco Pratesi, presidente di Italia Nostra Toscana e membro di TES. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
La coalizione TES, lo ricordiamo, riunisce 160 tra associazioni, comitati territoriali e realtà civiche in Italia e ha rivolto un appello ai presidenti e agli assessori all'ambiente delle regioni. Colgo l'occasione, Pratesi, per chiederle un commento subito su un articolo che leggiamo dalle pagine interne di ieri, in realtà sul Corriere Fiorentino, ma che avrà non solo strascichi ma anche evidenti conseguenze nell'ordine dei lavori del Consiglio regionale. Rinnovabili, pressing di AWS, acceleriamo e Gianni dice legge in giunta tra una settimana. La Toscana è in ritardo sulle rinnovabili e in attesa della nuova legge regionale sulle aree idonee. Se il PD non si sbilancia e AWS chiedere alla maggioranza di cui fa parte un cambio di passo, un'accelerazione. Gianni poi annuncia che la legge sarà approvata dalla giunta la prossima settimana. Ecco, che scenario è questo per la Toscana? Siamo davvero in ritardo rispetto agli obiettivi entro il 2030 e come arrivarci?
Non è vero che la Toscana è in ritardo. Innanzitutto la Toscana è una delle regioni che contribuisce di più alla produzione di energie rinnovabili perché ha il geotermico, in particolare la provincia di Grosseto contribuisce moltissimo, e poi è una regione caratterizzata da una particolarità di bellezza dei paesaggi, di preziosità dei luoghi e anche di qualità del turismo, quindi è una regione che ha molto da pagare, ha molto da rimetterci nello sviluppo di queste modalità di sviluppo delle fonti rinnovabili. Quello che stiamo verificando appunto è che molti di questi progetti purtroppo insistono proprio in luoghi che dovrebbero essere preservati e valorizzati e invece vengono indistintamente minacciati da pale eoliche enormi, gigantesche e pannelli fotovoltaici che forse svilupperanno, e non è neanche certo, qualche megawatt in più di produzione elettrica nazionale, ma compromettono per sempre luoghi di cui dovremmo andare fieri e che sono il principale asset di questa regione.
E allora voi che tipo di appello e soprattutto cosa chiedete alle istituzioni locali dei vari territori?
Noi quello che chiediamo alla regione e in generale a tutti gli enti locali è di fare in modo che queste fonti rinnovabili vengano sviluppate in luoghi dove vengono danneggiati i paesaggi, non viene danneggiata la biodiversità, non viene danneggiata la avifauna, e quindi di fare uno sforzo veramente per costringere queste società che propongono questi progetti a indirizzarli per esempio sui tetti dei fabbricati industriali, commerciali, sui terreni già impermeabilizzati, e quindi non andando a consumare suolo. Oggi in Italia e purtroppo anche in Toscana la principale causa di consumo di suolo è proprio lo sviluppo di queste fonti rinnovabili, in particolare del fotovoltaico e dell'agrivoltaico.
In sostanza dite si deve fare, si può fare, ma in modo diverso, in luoghi diversi.
Assolutamente, si può fare in modo diverso, bisogna sviluppare piuttosto l'autoconsumo, bisogna sviluppare incentivare le persone a montare pannelli fotovoltaici per essere indipendenti da un punto di vista di consumo elettrico. Quello che non si deve fare è compromettere per sempre luoghi che abbiamo in Italia, unici al mondo, per un beneficio aleatorio, peraltro è veramente modesto. Oggi le fonti rinnovabili pesano per meno del 5% sul globale delle fonti energetiche italiane, per appunto, dicevo, una fonte energetica molto aleatoria e modesta rispetto al valore enorme che ha l'Italia da un punto di vista paesaggistico, da un punto di vista di beni culturali e ambientali. Siamo un paese unico al mondo, non possiamo essere confrontati alla Spagna che ha lande immense, desolate, di steppa, non possiamo essere confrontati alle enormi terre del nord Europa spazzate dal vento senza nessuna significatività da un punto di vista culturale, paesaggistico, storico. È incredibile che qualcuno possa pensare che l'Italia possa essere trattata alla stregua di qualsiasi altro paese del mondo. Se neanche gli italiani capiscono questo, c'è veramente da mettersi le mani nei capelli.
Pratesi, sembra anche però che associazioni ambientaliste storiche non capiscano questo. Voi parlate di un vero e proprio fuoco amico rappresentato da tipo WWF, Legambiente, Greenpeace. Come mai non c'è una visione comune?
Purtroppo le altre associazioni hanno abbracciato in maniera ideologica, dogmatica, questa concezione del Green Deal che è stata introdotta purtroppo in Europa nel 2019 con l'arrivo di Timmermans, e loro insistono, pensano veramente, sembra che pensino che veramente la salvezza del pianeta sia ricoprire di pannelli fotovoltaici le nostre campagne, i luoghi naturali, per ridurre veramente di qualche frazione di punto percentuale le emissioni di anidride carbonica. È qualcosa che francamente non ha senso. Lo sviluppo di queste fonti rinnovabili in questo modo ha un danno immediato sull'ambiente, ha un danno immediato sulla biodiversità, ha un danno immediato sulla fauna, purtroppo sulla avifauna. Ogni giorno vediamo rapaci uccisi dalle pale eoliche, per esempio a causa delle pale eoliche davanti alle aree palustri a Piombino, vicino Piombino, dirne una. E questo a fronte di cosa? A fronte di un beneficio che è assolutamente modesto. Se lei fa i calcoli di quanto hanno impattato lo sviluppo dell'eolico e del fotovoltaico in Italia sulle emissioni mondiali, parliamo dello 0,03%, hanno ridotto quindi dello 0,03% le emissioni mondiali, che niente praticamente.
Pratesi, la sua...
Perché lo fanno le altre associazioni?
Intervista sta facendo discutere, scaldando gli animi anche attraverso il nostro numero WhatsApp. Il 5% è proprio la percentuale da cui dobbiamo staccarci, dobbiamo aumentare la quota di rinnovabili, di aleatorio c'è solo il futuro. Luigi ci scrive: viva la Spagna, e definisce il suo un intervento ideologico. Ma sentiamo un contributo audio, poi lo commentiamo insieme.
Mi scusi, ma l'interlocutore fa un errore tecnico e scientifico. L'agrivoltaico non consuma suolo. I pannelli possono essere rimossi, non sono a terra, sono su pali e sostegni che servono anche a far sì che ciò che viene coltivato sotto cresca in modo migliore, perché oggi con le temperature a 45 gradi d'estate molte delle cose non crescono. Quindi lui fa un errore tecnico, scientifico e anche agricolo.
Che mi dice su questo, Pratesi?
Le dico che non è vero. Se lei parla con la Coldiretti, che forse ne sanno qualcosa di come funziona l'agricoltura, parla con gli esperti, la Coldiretti le dicono che l'agrivoltaico compromette la fertilità dei suoli, quindi non è vero che sotto questi pannelli piazzati a 3-4 metri ci sono veramente delle coltivazioni agricole. Lei si vada a vedere gli agrivoltaici che già ci sono e vediamo che sotto questi pannelli c'è sterpaglia, quindi è francamente dire che c'è anche agricoltura sotto i pannelli dell'agrivoltaico è oggettivamente una foglia di fico per far credere che c'è una combinazione tra agricoltura e produzione energetica.
Senta, torniamo al locale, siamo in chiusura, ma arriva la notizia che a Manciano il TAR ha bocciato il comune, dunque il parco fotovoltaico si può fare. I giudici danno ragione alla società che ha presentato il progetto in una zona agricola. Sarete naturalmente a conoscenza di questo, come valutate questa sentenza?
Sì, purtroppo è una guerra quotidiana sia diciamo per convincere gli enti locali a fare resistenza e sia anche con gli organi diciamo giuridici, quindi purtroppo il TAR delle volte dà torto e lascia passare questi impianti. Quello che posso dire è che il Manciano in particolare è un comune particolarmente preso di mira da questa speculazione. Abbiamo 60 pale eoliche che minacciano i suoi crinali, i suoi paesaggi, e abbiamo anche decine, centinaia di ettari di agrivoltaico che insistono su quello. Quindi Manciano, se dovessero passare questi progetti di fonti rinnovabili, diventa un'area industriale, un'area da buttare, diventa uno dei luoghi più belli, diciamo, da un punto di vista sia appunto naturale che culturale della Maremma, diventa un luogo industriale da buttare via, perché per avere qualche megawatt in più. Se andiamo a vedere la produzione di energie rinnovabili, tra l'altro in Italia tende a rimanere costante nel tempo, non è vero che sta crescendo, la rete non riesce ad assorbire tutta questa produzione da fonti intermittenti e imprevedibili, quindi è francamente speculazione questa. Andatevi a vedere i dati di Terna, purtroppo non c'è una crescita, per esempio ad aprile rispetto al 2025 la produzione rinnovabili è scesa. Continuiamo a investire decine di miliardi ogni anno, 10 miliardi in questa roba, e la produzione da fonti rinnovabili non sta crescendo. Ma la gente si chiede perché stiamo facendo tutto questo. È una gigantesca speculazione, sono in gioco decine di miliardi di incentivi che chiaramente fanno gola a moltissimi, ed è il motivo purtroppo per cui molti non si mobilitano come dovrebbero. Io parlo per quanto riguarda Italia Nostra, per fortuna è una associazione che ancora difende il paesaggio, ma purtroppo a tanti altri non dovrebbero, come invece dovrebbe, come sarebbe lecito aspettarsi.
Allora, noi ringraziamo Francesco Pratesi, presidente di Italia Nostra Toscana, membro di TES, per essere stato con noi. Grazie, buona giornata,
grazie,
e buon lavoro.
Grazie a voi, grazie, arrivederci.
Vi anticipiamo che poi torneremo sul tema che sta destando posizioni a favore o contro la riflessione che portava avanti Pratesi e la coalizione di TES. Anche nella nostra newsline serale sentiremo anche l'altra parte della bilancia ambientalista, no? Anche per cercare davvero di capire a che pro ogni singola posizione, soprattutto per l'ambiente, per un rinnovamento energetico che davvero porti alla sostenibilità sia per quanto riguarda i consumi sia sui nostri territori. Nel frattempo dal Comune di Firenze ci arriva un comunicato relativo alla notizia che ha dato anche il nostro Jimmy Tranquillo. Parliamo dell'incidente sul viadotto dell'Indiano, chiusa la direttrice verso l'aeroporto. Purtroppo c'è una vittima. Prima la segnalazione della presenza di un pedone, subito dopo l'incidente mortale. Tutto questo è avvenuto stamani attorno alle 4:30 sul viadotto dell'Indiano, il sinistro in cui ha perso la vita un uomo. Dalla prima ricostruzione della polizia municipale, un motoveicolo in direzione aeroporto avrebbe investito il pedone all'altezza dell'autovelox. L'uomo è deceduto sul posto, il conducente del motoveicolo è stato portato in ospedale in codice rosso. La dinamica adesso è al vaglio naturalmente dei vigili urbani. Il viadotto è stato chiuso per le operazioni di soccorso e i rilievi, dunque la circolazione in direzione Peretola è ancora al momento interrotta. Questi aggiornamenti in tempo reale dal Comune di Firenze. Sono le 8:27. Noi tra poco daremo la linea al GR di Popolare Network, poi in Dillo a Controradio dovremo avere anche l'assessore Giorgio, che naturalmente solleciteremo anche su questa ultima notizia. Voi rimanete naturalmente sulle nostre frequenze. Was I forced into this, or was it given to me? It's
8 e 31 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Decine di droni ucraini sono stati lanciati questa mattina sulla città russa di San Pietroburgo. Per i media e i canali Telegram russi, un grande incendio è scoppiato in un importante terminal petrolifero alle porte della città. Secondo le informazioni, il rogo sarebbe ancora in corso e non sono noti dettagli su danni e possibili vittime. L'attacco arriva nel giorno di apertura del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, che inizia oggi e dura fino al 6 giugno e dovrebbe riunire numerosi imprenditori stranieri. Un altro attacco con droni ucraini invece avrebbe colpito un autobus in viaggio da Mosca a Simferopol, in Crimea, provocando 7 morti e 11 feriti. Questi raid, se confermati, sembrano essere una risposta ucraina al grande bombardamento russo di ieri, che ha portato alla morte di 22 persone tra Kiev e Dnipro.
Il Kuwait ha sospeso i voli dopo gli attacchi iraniani all'aeroporto. Secondo quanto riferito dall'esercito kuwaitiano, gli attacchi con droni e missili che hanno colpito un terminal dell'aeroporto internazionale hanno causato danni materiali significativi e ferito diverse persone. L'Iran ha definito gli attacchi verso i paesi del Golfo, compreso anche il Bahrain, come una rappresaglia all'attacco statunitense contro una petroliera iraniana nello stretto di Hormuz. Nonostante questi scambi di missili e droni nel Golfo, Trump sostiene che i colloqui tra Washington e Teheran siano ancora in corso. Oggi riprendono a Washington anche i colloqui tra Israele e Libano. Iniziati ieri, Israele continua a bombardare il sud del paese, soprattutto intorno alla città di Tiro. Hezbollah lancia missili verso il nord di Israele.
Diverse centinaia di persone si sono radunate ieri sera a Southampton, nel Regno Unito, dove il 18enne Harry Novak è stato ucciso da un 23enne britannico di origini indiane, Vikram Digwa. I manifestanti, radunati da un appello dell'attivista di estrema destra Tommy Robinson, hanno lanciato oggetti contro la polizia, che ha risposto con i lacrimogeni. La tensione sociale si è amplificata dopo che Nigel Farage, leader del partito di estrema destra Reform UK, ha accusato la polizia di razzismo contro i bianchi. Digwa, infatti, aveva falsamente detto di essere stato vittima di insulti razzisti e di essere stato aggredito da Novak. I video dell'arresto di Novak lo mostrano ammanettato, nonostante avesse ripetutamente detto agli agenti di essere stato accoltellato. Immagini queste che hanno scatenato la rabbia, soprattutto di commentatori di estrema destra, tra cui Elon Musk, e che Farage ha amplificato.
È stato un martedì elettorale, quello appena passato negli Stati Uniti. Gli elettori di 6 stati sono stati chiamati alle urne per le primarie: Iowa, Montana, New Jersey, South Dakota, New Mexico e California. Un primo importante test nazionale del midterm di novembre. L'attenzione è soprattutto su California e Iowa. In Iowa si gioca la partita più nazionale. Zach Lahn, outsider, uomo d'affari, agricoltore, ha sconfitto il candidato dell'establishment appoggiato da Trump, aggiudicandosi la nomination repubblicana per la carica di governatore. In California i risultati devono ancora arrivare, ma oltre alla corsa per il nuovo governatore si votava per il sindaco di Los Angeles e sulla ridefinizione dei distretti elettorali per la Camera dei rappresentanti in vista dei midterm.
Bruciati vivi perché volevano essere pagati, è la testimonianza dell'unico sopravvissuto della strage dei 4 braccianti trovati morti carbonizzati 2 giorni fa in un'auto nel Cosentino, in Calabria. Un altro lavoratore agricolo afghano oggi è vivo perché è riuscito a scappare dal minivan dove i 2 caporali pakistani avevano intrappolato i 5, tutti i migranti, per poi dare loro fuoco. Ci minacciavano per farci lavorare nei campi senza pagarci, ci eravamo ribellati, volevamo un contratto, ha spiegato il 35enne. Ieri 2 persone originarie del Pakistan sono state fermate per omicidio pluriaggravato. Erano comparse nelle immagini delle telecamere del distributore di benzina, che hanno ripreso l'accaduto. Ne mancherebbe però un terzo. Le notizie tornano alle 8.30, alle 9.30, scusate, una buona giornata e un buon ascolto.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11 dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 in direzione Bologna, 1 chilometro di coda per incidente al chilometro 294 e 100 in galleria sulle corsie di destra tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. In A15 possibili disagi per un incidente avvenuto al chilometro 97 tra Aulla e l'allacciamento con la 12 in direzione La Spezia. Spostandoci sulla Fipilì in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Sono Elena, team comunicazione Mita. I nostri docenti sono professionisti del settore moda. In aula trasmettono agli studenti esperienze da casi reali, perché la formazione deve sempre essere al passo col mercato del lavoro per rendere gli studenti davvero competenti nel loro mestiere.
ITS Mita Academy, formazione post-diploma di eccellenza, pubblica e gratuita per diventare un tecnico altamente qualificato nel comparto moda. Con ITS Mita Academy entri nel mondo del lavoro dalla porta principale. Informazioni e iscrizioni www.mitaacademy.it.
E la tua 5 per 1000 guarda oltre. Sostieni la ricerca dell'Università degli Studi di Firenze. La tua firma per una borsa di dottorato in ricerca traslazionale nelle scienze a tutela della salute. Insieme per migliorare la vita di chi soffre di malattie croniche e invalidanti. Firma nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica e dell'Università e indica il codice fiscale dell'Ateneo. 01 27 96 80 480. Maggiori informazioni su unifi.it.
Cambia Uomo Cambia, una trasmissione a cura del Comitato Civico Impariamo a Dire Noi del Circolo Arci 25 aprile per il contrasto della violenza maschile sulle donne. Sostenuto da Fondazione CR Firenze, Cambia Uomo Cambia è uno spazio di confronto per riflettere sulla cultura patriarcale e promuovere l'educazione al rispetto.
Lunedì 8 giugno alle 9, il coraggio di chiedere aiuto. Con Eros Crucolini del Comitato Impariamo a Dire Noi parleremo dell'importanza di riconoscere i propri limiti e decidere di rivolgersi a dei professionisti, un atto da vivere come responsabilità. Scrivi a cambiauomocambia@controradio.it e seguici in radio e sulla Controradio TV. Vini, tanta roba. Trasmissione quindicinale sul vino e tanto altro, a cura di G. Barbasso con Teseo Geri. Prossimo appuntamento venerdì 5 giugno alle 14.30.
Un orizzontale si usa quando piove.
Volare.
Ma no, uno verticale, il colore del cielo.
Viaggiare.
Quando non pensi ad altro. È ora di partire. Vinci l'Elba con Toscana Aeroporti. Risolvi uno dei giochi, partecipa al concorso su WhatsApp allo 02-499-62835 e scopri subito se hai vinto un trolley roncato. Super premi finali. Due VIP experience per due persone all'Isola d'Elba. Concorso valido fino al 31 luglio 2026, estrazione entro il 15 settembre 2026, regolamento su vincilelba.it.
Un parco di musica ed altre storie. Per vivere un'estate di musica, teatro, danza, performance e letture nell'incantevole Parco Mediceo di Pratolino. Info e programma unparcodimusica.it. La rassegna è promossa da Città Metropolitana di Firenze con il coordinamento di Music Pool. Venerdì 5 suoni riflessi con il concerto Sbagliando si inventa, dedicato a Gianni Rodari. Sabato 6 i burattini dei Pupi di Stack con Prezzo Molina. Domenica 7 Florence Dance Festival con Summer Dance. Ingresso 5 euro.
Il mondo dei media è cambiato. La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Crossmedia è oggi la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana. La radio in FM, DAB e streaming. Controradio TV su web e social. Le dirette audio, video dagli eventi, le produzioni di podcast tematici.
E ancora TIF, il canale video social di informazione, i profili Facebook, Instagram e YouTube Controradio e il sito controradio.it.
Controradio Crossmedia raggiunge oltre 400.000 contatti ogni giorno. Un pubblico attento, coinvolto, da sempre interessato a ciò che accade sul territorio.
Vuoi promuovere la tua attività e far crescere la tua visibilità in Toscana? Scrivi a crossmedia@controradio.it. Abbiamo soluzioni su misura per te.
I media e la comunicazione sono cambiati. Controradio Crossmedia è il nuovo modo di comunicare.
Controradio.
Dillo a Controradio.
di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio.
Ben trovati le 8:41, una nuova puntata di Dillo a Controradio. Vi daremo conto anche dell'incidente purtroppo mortale sul viadotto dell'Indiano che è stato confermato dal comune di Firenze. La chiusura del viadotto per le operazioni di soccorso, ancora interrotta la circolazione in direzione Peretola. Ma apriamo con un focus sull'economia, un'informazione di servizio in vista di un evento importante promosso dalla Camera di Commercio per domani 4 giugno dalle 11 nell'auditorium della Camera di Commercio. Ignazio Visco protagonista per un dialogo con gli imprenditori fiorentini, ma un evento aperto a tutti coloro che vorranno assistere a questa intervista pubblica, ingresso libero, a partire da una riflessione su Firenze e la crisi globale, come uscirne. Allora noi salutiamo il presidente della Camera di Commercio di Firenze, Massimo Manetti, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Manetti, perché questo incontro è alla luce di quale fotografia che voi restituite?
Noi usualmente facciamo incontri con personaggi importanti, appunto il colloquio dell'economia, che lo abbiamo chiamato così, al quale abbiamo invitato personaggi di grande importanza a livello economico e imprenditoriale, a livello internazionale e nazionale. Abbiamo avuto da Buti a Patuelli, presidente dell'ABI, abbiamo avuto dei personaggi del calibro di Lucia Aleotti per quanto riguarda la farmaceutica, abbiamo avuto Piero Antinori per quanto riguarda l'imprenditoria del vino, Cucinelli la moda. E quindi abbiamo avuto un parco di personaggi importanti e questa volta dobbiamo ringraziare il Ignazio Visco che verrà a darci il proprio contributo in un momento particolare di un'economia che non riusciamo ancora a bene individuare, però dall'alto della sua esperienza ci può dare una visione sua e anche darci, voglio dire, un indirizzo, perché in questo momento è difficile, però una panoramica per capire le imprese, un po' tutti noi, come ci possiamo muovere anche come Camera di Commercio e vedere come possiamo dare anche il nostro contributo.
Tutto questo con il governatore onorario della Banca d'Italia, dicevamo, domani, alla luce anche di dati nel Fiorentino che vedono un rischio inflazione per il 4,1% che renderebbe intollerabile la spesa, in cui se ne vanno 1.200 su 3.200 euro e colpirebbe produzione e turismo, in pericolo 6.000 assunzioni previste. Questo è lo scenario, ma in questo scenario, in questi giorni, Camera di Commercio tramite Promo Firenze ha firmato un accordo con Borsa Italiana e ABI della Toscana. Ci spiega meglio di cosa si tratta, proprio in termini di servizio all'impresa?
Sì, cerchiamo di dare, soprattutto in questo momento, come dicevamo prima, un nostro contributo alle imprese per cercare di guardare avanti in modo migliore. E oggigiorno il modo migliore è l'innovazione per migliorarsi e sicuramente i sistemi anche alternativi di credito. Quindi con questo accordo che abbiamo siglato Promo Firenze con la Borsa Merci e l'ABI e la Borsa Italiana, l'ABI e l'ABI Toscana, è un accordo nel quale andiamo praticamente in sintesi a informare, a far capire alle nostre aziende quali possono essere i sistemi di finanza alternativa uscendo dal credito tradizionale. Quindi inizieranno con la Borsa Italiana e l'ABI un periodo di formazione del nostro personale di Promo Firenze e entro l'estate aprirà uno sportello, un hub sia fisico che online, appunto per supportare le imprese, i professionisti e le banche interessate a approfondire questo tipo di finanza innovativa. Quindi crediamo di fare un qualcosa di utile, perché altre ragioni sono più avanti di noi, però noi non vogliamo rimanere indietro e quindi diamo il nostro contributo, perché per far capire a tutte, alle imprese che hanno poi le potenzialità e le possibilità di fare questo, di adeguarsi per rimanere al passo appunto con i tempi.
E allora, questa informazione di servizio importante abbiamo voluto condividere in conclusione con il presidente della Camera di Commercio di Firenze, Massimo Manetti. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona giornata.
E in Dillo a Controradio salutiamo, diamo il buongiorno all'assessore alla mobilità di Firenze, Andrea Giorgio. Buongiorno assessore.
Buongiorno a tutti.
Allora, abbiamo dato notizia dell'incidente mortale sul viadotto dell'Indiano e della circolazione in direzione Peretola ancora interrotta, naturalmente ripercussioni su Viale Baccio da Montelupo, ci segnalano Viale Piombino e Etruria. Che polso della situazione ha al momento?
In realtà, oltre all'incidente mortale che c'è stato sul viadotto nelle prime ore del giorno, oggi ci sono anche altri incidenti, c'è un incidente in Viale Talenti, un in Gimignani, insomma tutto il quadrante è piuttosto appesantito ed è una mattinata non facile perché si deve spostare in macchina.
Una mattinata non facile anche di primi test di viabilità per il ponte Nencioni, inaugurato nei giorni scorsi, c'è un ritorno in qualche modo, no, alla routine lavorativa e studentesca. Che test sarà questo per la zona in occasione di una riapertura che ha un significato importante non solo dal punto di vista tranviario?
Sì. Noi adesso in questi giorni monitoreremo come va, ora le prime giornate saranno giornate anche caratterizzate da un po' di curiosi che magari di ritorno dal ponte passeranno da lì, cercheremo di monitorarlo costantemente con le telecamere guardando i flussi per settare al meglio anche i vari flussi semaforici nella zona. Il ponte è stata una novità importante per tutta la nostra città, è un ponte nuovo a Firenze, un ponte vero dopo diversi anni che non venivano realizzati, e la risposta dei fiorentini ce l'ha fatto capire benissimo, insomma, al di là delle polemiche social, delle beghe e a volte anche di qualche insulto di troppo, poi c'è una città che è contenta del cambiamento, della trasformazione, che sa che l'obiettivo è un modo più vivibile e più sostenibile di muoversi.
Giusto un accenno su queste polemiche, assessore, ma la questione della pendenza del ponte che mette in difficoltà soprattutto i ciclisti, perché insomma è strutturato in questo modo? Ci sarà un motivo? Lo vogliamo ribadire?
Sì, ora ho visto anche dei meme divertenti sui social dell'assessore che ha costruito il ponte per il Gran Premio di Montagna. In realtà abbiamo avuto dei vincoli nella costruzione di questo ponte, perché è di fatto l'unico ponte della città che rispetta le recenti normative sul rischio idrico, quindi è un po' con la gobba, anche perché diciamo, è un'imposizione che abbiamo nel realizzare nuove opere in un ambito come quello cittadino su un fiume importante come il Darno. Quindi questo è un vincolo costruttivo dato dalle regole contro le alluvioni fondamentalmente. Posso poi rassicurare, io sono andato a inaugurare il ponte in bicicletta, a un certo punto è arrivata anche la mia bambina che ha 8 anni e l'ha percorso 2 volte in su e in giù e ce l'ha fatta benissimo, quindi un po' di allenamento, un po' di voglia, ma insomma non è insormontabile la salita.
Ci dice invece la situazione intorno a Ponte Alpino rispetto alla sua chiusura e a tutte le viabilità alternative che poi si assestano, no? A seconda del monitoraggio che voi state facendo?
Sì, sul Ponte Alpino, diciamo, a parte i primi giorni in cui, oltre alla novità che ovviamente porta a scompiglio perché stiamo parlando di un'infrastruttura importante per la città, abbiamo avuto anche la sfortuna di alcuni incidenti la mattina e il pomeriggio che hanno appesantito il traffico. In generale negli orari di punta c'è un po' di risentimento soprattutto sul viale Volta, questo perché diciamo piazza delle Cure è una piazza stretta dove si incrociano più flussi e dove, diciamola così, non sempre tutti rispettano le regole della strada. Lì basta in questa fase un motorino parcheggiato in mezzo, una macchina in doppia fila per rendere tutto complesso. Dopodiché via via si sta assestando, i flussi sono più gravosi su Viale Volta in questi orari, come dicevo, ma in generale la situazione si sta andando in via di stabilizzazione. Siamo consapevoli che ci saranno dei disagi, i disagi dureranno quantomeno fino alla fine delle scuole, ma realisticamente non è che spariranno con la fine dei flussi legati alle scuole, però era un lavoro non più rimandabile, pena sicuramente dal rischio o le persone in auto sopra il ponte o il trasporto ferroviario.
Senta, le chiedo un commento anche su una notizia di oggi che in realtà riassume un report del Codacons rispetto all'alta velocità. Firenze, strade da Formula 1 su Viale Etruria a 158 all'ora, si parla di arterie molto pericolose, soprattutto si parla di un'abitudine dei fiorentini insomma, che supera spesso e volentieri i limiti al volante. I peggior record di velocità sono sui nostri viali.
Ah, sì, i dati che sono usciti sono impressionanti, sono dati che ho ogni tanto sulla scrivania, con il report della Polizia Municipale. Noi abbiamo delle situazioni in città incredibili, cioè su Viale Etruria quasi 160 all'ora, ma anche in Via Senese, che è una strada in mezzo alla città, ci sono persone che sfrecciano a 115 km orari. Il tema non è il fare le multe o meno, il punto è togliere la patente il prima possibile a chi fa cose del genere, perché il rischio vero è che se in quel momento attraversa una persona non c'è nessuna possibilità di salvarsi da quella persona se viene presa da una macchina, perché la percentuale di sopravvivenza di uno scontro tra una macchina e un pedone a 30 km orari è alta, a 50 è bassa, oltre i 70 è pari a zero. Stiamo parlando della vita delle persone e su questo bisogna che tutti si siano un po' più attenti, perché a volte può sembrare una leggerezza, si può avere fretta, ma non c'è nessuna fretta che, diciamo, possa passare oltre il valore della vita di una persona.
In conclusione, ha notizie o previsioni rispetto alla riapertura del viadotto dell'Indiano?
Non abbiamo notizie previsioni, nel senso che ci sono delle riaperture. L'incidente di oggi sarà legata a tutto quello che deve essere fatto, quindi i rilievi e tutto quello che serve a raccogliere in termini di informazioni. Appena sarà riaperto sarà comunicato su tutti i canali, sia su quelli social che su IF, e cercheremo di dare notizia il prima possibile. Ovviamente cerchiamo di fare il prima possibile, ma sono vincoli legati non a scelte, sono cose necessarie quando accade una roba del genere.
Grazie all'assessore Giorgio per essere stato con noi, buon lavoro, buona giornata.
Buona giornata a voi.
Abbiamo dei messaggi che ci sono arrivati e condividiamo, arrivati al 342-8104-111, ma ce n'è uno che ci è arrivato nelle precedenti puntate di Dillo a Controradio e che comunichiamo che è stata presa in carico come segnalazione dal Comune di Firenze. Sto parlando di viadotto Marco Polo, direzione città. Dove finisce il viadotto? C'è il cartello che ricorda l'intitolazione del ponte a Paolo Borsellino. Il cartello è caduto, se ne vedono i resti, non è bello perché arriva a Firenze per il ricordo di Borsellino, ci scriveva un ascoltatore, e abbiamo segnalato agli uffici preposti per l'intervento. Mentre tornando a parlare di, diciamo, energie rinnovabili, e quindi un passo indietro rispetto a Dillo a Controradio, ma è comunque un tema che abbiamo affrontato anche in questa trasmissione, sicuramente ci torneremo. Alessandra ci scrive: abito a Navi a Rovezzano, davanti al ponte al Barlungo, sotto i tetti di lamiera della scuola calcio, dall'altra parte dell'Arno ho capannoni e coperture per il padel. Il Comune di Firenze mi permette di mettere pannelli fotovoltaici solo se incassati nel tetto e colorati, rendendo i costi insostenibili con una minore efficienza. Che senso ha? Si chiede. Oppure Maurizio specifica che per completezza il ponte Nencioni non è l'unico che rispetta la normativa alluvioni, le normative di sicurezza idraulica, ma anche il ponte della tranvia alle Cascine, mentre Silvia fa una segnalazione articolata che io inviterei a fare come proposta ad Autolinee Toscane nel forum che spesso ci sollecita Rosa, responsabile comunicazione, perché dice che da quando sono iniziati i lavori della tranvia in Via l'Europa e in Via Gran Bretagna sono aumentate le linee bus che passano, in più passano tutte le site che passavano da Via l'Europa, il manto stradale che è stato rifatto l'estate scorsa e gli autobus elettrici aiutano, ma il traffico è sostenuto e soprattutto insomma i pullman delle extraurbani viaggiano ad alta velocità. E allora lei propone di mettere una fermata per gli extraurbani anche alla metà della via in modo da non fargli prendere velocità. Proposta interessante che però deve essere inoltrata, lo faremo anche noi, ma se lo fa anche Silvia, insomma facciamo un pressing per quanto riguarda questa possibilità. Vi ricordo che poi abbiamo puntate periodiche con Autolinee Toscane per rispondere anche alle vostre segnalazioni, dunque la prendiamo in carico. Ma sono le 8:56, ci fermiamo un attimo nella nostra newsline e poi torniamo con altre interviste ed approfondimenti.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Il mondo dei media è cambiato. La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Crossmedia è oggi la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana. La radio in FM, DAB e streaming. Controradio TV su web e social. Le dirette audio, video dagli eventi, le produzioni di podcast tematici.
E ancora TIF, il canale video social di informazione, i profili Facebook, Instagram e YouTube Controradio e il sito controradio.it.
Controradio Crossmedia raggiunge oltre 400.000 contatti ogni giorno. Un pubblico attento, coinvolto, da sempre interessato a ciò che accade sul territorio.
Vuoi promuovere la tua attività e far crescere la tua visibilità in Toscana? Scrivi a crossmedia@controradio.it. Abbiamo soluzioni su misura per te.
I media e la comunicazione sono cambiati. Controradio Crossmedia è il nuovo modo di comunicare.
Pensare e comunicare, il segno toscano.
Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità, dalla fine della guerra in Vietnam a L'occhio ragazzi contro il mostro di Firenze.
Pensare e comunicare, il segno toscano. Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri, al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19:30, dal 3 al 23 giugno con ingresso libero.
È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18. La Toscana in radio. Informazioni ed opportunità per i cittadini della nostra regione. Le agevolazioni ed i contributi destinati a giovani, famiglie e imprese. Ascolta la trasmissione il giovedì alle 9:35 in replica, la domenica alle 15:35 su Controradio, in podcast su controradio.it. Iniziativa realizzata con il sostegno di Regione Toscana, bando per la concessione di contributi alle imprese di informazione 2024.
Torna Scienze Estate 2026, l'evento gratuito di divulgazione scientifica per appassionati di ogni età, a cura di Open Lab, mercoledì 10 e giovedì 11 giugno al campus universitario di Sesto Fiorentino. Giochi, spettacoli, mostre e attività su temi scientifici e tecnologici. E ancora visite guidate all'acceleratore di particelle, ai laboratori dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e tanto altro. Info e programma completo openlab.unifi.it.
Tu pensa a studiare, ai libri scolastici, pensa alla Regione Toscana. Frequenti una scuola secondaria di primo o secondo grado e hai un ISEE fino a 15.800 euro? Torna per il nuovo anno scolastico 26-27 libri gratis. L'intervento della Regione Toscana nell'ambito del progetto Giovani Sì, che eroga un contributo all'acquisto della dotazione libraria necessaria. Scopri l'intervento su www.regione.toscana.it/libri-gratis. Regione Toscana, il diritto di studiare. Intervento finanziato dal PRFSE Plus 2021-2027.
Contro Radio.
Oggi so ballare, non sento gli occhi addosso. Tu mi vuoi fulminare, tagliarmi come il cielo, ma io so scivolare. E se non ti conosco è perché tu non lo vuoi fare. Mi hai indossato come scarpe per fittare meglio nel locale. Appena abbiamo fatto le scale sei sparita senza salutare. Ci dividiamo come nuvole che seguono una direzione opposta. Mi sono chiusa in studio, aperto tutto, uscito sole per la prima volta.
Alle 9 passate da 2 minuti siamo su Controradio, siamo in Newsline e ci occupiamo di spazi nuovi verso nuovi luoghi di comunità, ovvero Impetus, un progetto, una progettualità che verrà presentata a Firenze nei suoi risultati. Stiamo parlando di un progetto europeo sugli usi temporanei. Il 9 giugno al Foligno di Firenze l'evento finale. Noi siamo in collegamento con Simone Gheri, direttore di ANCI Toscana, capofila di Impetus. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno.
Gheri, sono tante le notizie positive che vengono da questo progetto, perché davvero tocca un tema, una corda centrale nelle politiche urbane contemporanee, cioè come riutilizzare e attivare temporaneamente edifici vuoti. Vogliamo raccontare questa storia sul nostro territorio?
Ma è un progetto europeo, cui noi siamo capofila, che arriva alla fine, quindi le restituiremo i risultati. Sono state città europee come Lille, Varsavia, Riga, che hanno collaborato con noi. Diciamo che tutto è partito dalla manifattura tabacca e quindi da quell'uso temporaneo è stato fatto lì, però siamo anche allargati sia a vedere esperienze fatte in altre città e cercando di portare queste modalità anche in Toscana. L'obiettivo è quello di utilizzare, come ha detto lei, spazi vuoti che non sono attualmente utilizzabili o spazi vuoti che verranno comunque trasformati, ma bisogna provare, testare quella che è la funzione che vorremmo dare a quello spazio una volta che è definito. Insomma, sono tanti usi che possono essere fatti per non lasciare spazi vuoti e per fare appropriare ai cittadini pezzi di città.
Poi ci concentreremo sui programmi dedicati a Livorno e Follonica, ma c'è stato anche un percorso pilota con ANCI dedicato alla riattivazione temporanea degli spazi pubblici vacanti o sottoutilizzati.
Grazie al successo di Impetus, la Commissione europea ci ha finanziato anche un progetto pilota, ovvero una continuazione, diciamo, del progetto, con il quale abbiamo fatto una mappatura dei progetti, delle idee progettuali, meglio, dei comuni, di tutti i comuni toscani, sugli usi temporanei. È venuto fuori 80 progetti, sono stati presentati, ne abbiamo individuati 4. Questi 4, diciamo, dovevano essere 3 per il progetto. Poi si è preso anche un ex aequo: Siena, Pisa, Cinigiano e Borgo San Lorenzo, quindi città paesi della nostra Toscana e che li accompagniamo diciamo per tutta la fase progettuale, quindi fino ad arrivare a fare poi l'intervento minimo per sistemare gli spazi. E l'obiettivo prossimo è quello di trovare un po' di risorse da parte della regione o della prossima programmazione europea proprio per finanziare questo tipo di interventi.
Salutiamo anche Alberto Zanobini, dirigente settore inclusione sociale e integrazione sociosanitaria della Regione Toscana. Ben trovato Zanobini, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Dicevamo, al centro di Impetus i casi di Livorno e Follonica, dove la Regione ha investito 1,4 milioni di euro, vogliamo dire, per sperimentare che tipo di modelli?
Sì, il nostro programma finanziato sul Fondo Sociale Europeo, quindi è importante questa integrazione fra i fondi, perché noi siamo andati a intervenire a Livorno e Forlonica, dove c'erano stati già due interventi del Fondo per lo Sviluppo Regionale, FESR, quindi per la ristrutturazione. In Italia spesso queste rigenerazioni urbane poi lasciano dei vuoti o interrogativi su cosa ci facciamo poi in questi spazi, no? E quindi, per seguire quello il filone che stavate dicendo, noi abbiamo diciamo azionato un programma sperimentale che si fonda su tre pilastri. Uno è quello degli usi temporanei, quello che si diceva prima, l'altro asse è quello del welfare culturale, cioè usare gli spazi in funzione per le dimensioni, diciamo, creative, per attivare la promozione individuale e collettiva di benessere, e poi il coinvolgimento forte del co-design col terzo settore. E da cosa siamo partiti? Il principio che muove questo grande programma, che è abbastanza unico nel panorama nazionale, è che lo spazio pubblico, diciamo, non è mai neutro, no? E quindi ben si prestano questi spazi, diciamo, dove sperimentare azioni di inclusione sociale attraverso anche il coinvolgimento del terzo settore, perché lo spazio pubblico appunto è un strumento, non è mai neutro, è uno strumento di giustizia. È una città pensata perché è più fragile, è una città migliore, perché ovviamente noi, partendo dal Fondo Sociale, uno degli obiettivi che abbiamo dato alle due città oggetto di sperimentazione è di fare programmi inclusivi che possano contrastare la solitudine delle fasce fragili, più giovani, la solitudine degli anziani. E questi sono, diciamo, siamo già nella fase di finanziamento dei due comuni, abbiamo già una fase avanzata di progettazione dei comuni e stiamo appunto, come lei diceva, finanziando per un totale di 1.400.000 euro, con una cabina di regia e poi monitorerà gli interventi.
E allora, notizie e progettualità importanti per il territorio, ma anche, come dicevamo, per il welfare culturale, le sue ricadute, dagli spazi vuoti a nuovi luoghi di comunità, al centro dell'evento finale del progetto il 9 giugno al Fuligno di Firenze, e poi un ulteriore evento a Livorno, il giorno successivo un workshop dedicato a questo. Io ringrazio i nostri ospiti, il direttore ANCI Toscana Gheri e il dirigente Zanobini, per essere stati con noi.
Grazie a voi.
Grazie a voi, buona giornata.
and the best is yet to come.
What are you waiting for?
I just wanna dance with you.
Dopo 12 minuti ci state chiedendo cosa sta succedendo a Firenze, che è tutta intasata. Ricordiamo la notizia con cui sostanzialmente abbiamo aperto questa mattina, anche prima di Newsline con Jimmy Tranquillo, la segnalazione di un incidente che si era verificato sul viadotto dell'Indiano. La notizia poi che è stato un incidente mortale, avvenuto alle 4:30, da quanto ricostruito al momento una moto che viaggiava in direzione aeroporto avrebbe investito un uomo, un pedone che era appunto a piedi all'altezza dell'autovelox. Il pedone è deceduto, il motociclista è stato portato in ospedale in codice rosso, la dinamica adesso è al vaglio della municipale. Il viadotto è stato chiuso e sarebbe al momento tuttora chiuso, non ci risultano aperture, operazioni di soccorso dunque rilievi per accertare la dinamica dell'incidente mortale. La circolazione in direzione Peretola è ancora interrotta e evidentemente segnalati anche da voi al nostro numero WhatsApp forti rallentamenti per il traffico nel quartiere 4 in zona Indiano e sulle direttrici verso il ponte alla Vittoria. Ci diceva l'assessore alla mobilità del comune di Firenze, non sarebbe l'unico incidente in quel quadrante e quindi un forte impatto sulla circolazione, specie in questa fascia oraria di ingresso al lavoro. Tutto questo è in aggiornamento, seguite anche i nostri canali cross mediali, il nostro sito controradio.it. L'ultimo approfondimento di questa mattina nella nostra newsline lo dedichiamo a Seminare Idee, che arriva a Prato con la sua seconda edizione, un festival di approfondimento e condivisione culturale ideato e diretto da Annalisa Fattori e Paola Nobile, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Prato con il patrocinio e il contributo di Regione in collaborazione con la provincia di Prato. Salutiamo la presidente di Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, Diana Toccafondi, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti quanti.
C'è attesa per questa seconda edizione che, lo ricordiamo, si svolgerà a Prato ad ingresso libero dal 5 al 7 giugno, perché davvero una disseminazione sul territorio di eventi all'insegna della condivisione della comunità, Toccafondi.
Sì, esatto, è così che è stato pensato il festival ed è così che questa seconda edizione vuole rappresentare proprio diciamo questo spirito di comunità e questo spirito anche di relazione su temi importanti. Quest'anno il tema scelto è quello del desiderio, un tema fondamentale, radicale per la vita, che verrà affrontato in 32 eventi, in 32 incontri con 35 relatori, tutti gratuiti e tutti a ingresso libero, e saranno ospitati, diciamo, in tutta la città, nei palazzi della città, dentro le strutture sia istituzionali che culturali, ed avranno, io credo, diciamo, saranno un modo per incontrare veramente un tema fondamentale della nostra vita.
È vero, Toccafondi, che dato il successo della scorsa edizione, dalla conclusione, diciamo, di Seminare Idee dell'anno scorso, vi siete messi subito nuovamente in rete, in marcia, per cercare, insomma, di valorizzare con altrettante iniziative quella che sarà l'edizione che andremo a vivere prossimamente?
Sì, questo tipo di eventi vanno preparati con attenzione, sia nella scelta delle persone, gli ospiti che vengono, sia nella scelta naturalmente del tema. In questo caso, diciamo, il tema del desiderio è stato pensato, anche discusso tra gli organizzatori, e poi c'è stato, come dire, una serie di preparazione, una serie di eventi preparatori e anche un modo che sono stati anche un modo di coinvolgere le persone, la città, le istituzioni culturali, i giovani in particolare, i giovani di un altro progetto della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, che è Prato Comunità Educante, si sono mossi subito in questa direzione, in questa, diciamo, prospettiva di una seconda edizione, e si stanno preparando da tempo, e c'è tutto un movimento di volontari, sia giovani che adulti, che accompagneranno il festival e costituiranno un po' il volto giovane del festival, quello che introdurrà gli eventi, che presenterà i relatori, e penso che sarà un modo di coinvolgere. Quello che abbiamo voluto è che questa seconda edizione fosse, come è stata la prima, ma ancora di più, nascesse proprio dal basso, dal coinvolgimento delle persone e della comunità pratese.
Un'ultima considerazione, Toccafondi: Prato sta diventando sempre più laboratorio davvero per sperimentazioni di questo tipo, che vedano una sinergia culturale che parte dal territorio per intercettare poi un pubblico che viene da fuori. Anche Seminare Idee è diventato anche un programma e un'occasione per far affluire nuovi visitatori e visitatrici.
Certo, diciamo, l'incontro tra chi vive la città e coloro che vengono e la scoprono, perché spesso per molti di loro è una scoperta, cominciare dai relatori, ma anche le persone che vengono ad ascoltare scoprono una città vivace, piena, bella, anche con un centro storico assolutamente pieno di cose che sono altrettante scoperte. Stanno poi
la stiamo un po' perdendo nel collegamento, Toccafondi, non so se si è spostata nel frattempo.
No, sono ferma.
E allora è la linea che
fa.
Però abbiamo avuto modo di condividere quello che è un po' il succo di un programma articolatissimo che troverete anche sul nostro sito controradio.it dal 5 al 7 giugno. Seminare Idee torna a Prato, tutti gli incontri sono a ingresso libero. Grazie alla presidente di Fondazione Cassa di Risparmio Prato per essere stata con noi.
Grazie a voi e vi aspettiamo.
Amelia, 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 yeah.
Poi vi lasciamo un po' di musica, però vogliamo farlo con una buona notizia di servizio. Mentre ci scrivevano che l'app di IF di Firenze darebbe il viadotto riaperto, ci è arrivato in contemporanea un messaggio dello stesso assessore Giorgio con la conferma della riapertura del viadotto dell'Indiano. Dunque, dopo l'incidente mortale che si è verificato questa mattina alle 4:30 sul viadotto dell'Indiano e che ha portato alla morte di un pedone che si trovava all'altezza dell'autovelox, è stato investito da un motociclista che adesso è in codice rosso all'ospedale. Su questo vi aggiorneremo. Il viadotto, che era stato chiuso alla circolazione per i soccorsi e i rilievi in direzione Peretola, a questo punto è stato riaperto. Dunque la situazione in quel caso dovrebbe andare via via normalizzandosi, anche se ci confermano quello che ci diceva lo stesso assessore, che si è verificato anche un incidente in viale Talenti questa mattina e dunque quadrante particolarmente in sofferenza. Poi vediamo se prendiamo in tempo reale un messaggio. Buongiorno, non ho sentito bene il nome del progetto di recupero immobili con incontro ANCI allo spazio Fuligno a Firenze. Sì, l'appuntamento si terrà il 9 al Fuligno, adesso ricordo in tempo reale, e il progetto europeo si chiama Impetus, così abbiamo anche dato questa risposta. Noi ci risentiamo per la cronaca, gli aggiornamenti nel GR delle 12:45, ma aggiornamenti che trovate in tempo reale anche su controradio.it. dalla redazione a tutti voi l'augurio di una buona giornata.
Di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.